Intanto grazie dell'invito agli organizzatori. Io brevemente vi illustro l'impostazione che abbiamo seguito e i principali risultati relativi alla parte di ricerca che ha trattato l'offerta regionale. Gli obiettivi che ci siamo dati sono qui ricordati brevemente. In sostanza volevamo analizzare come le regioni si erano mosse in termini di un'offerta formativa specifica per i ruoli di direzione generale e ancora più specifica considerando che il nostro principio interesse era la formazione relativa all'acquisizione della certificazione sulle competenze, diciamo manageriali, gestionali, da parte dei direttori generali, dei ruoli di direzione generale. L'obbligo per la certificazione di questo tipo di competenze è stato introdotto nel 99 con il 286, che ha come dire, integrato il 502 sotto questo aspetto, praticamente imponendo ai direttori generali la presentazione di una certificazione di competenze, del possesso di competenze manageriali entro 18 mesi dalla nomina. Questo diciamo, si affianca ad una come dire, descrizione dei requisiti per poter assumere la posizione di direttore generale che descrive in termini abbastanza generali, come diciamo anche nella ricerca, le competenze e i requisiti necessari per essere nominati, in particolare il possesso di un titolo di laurea e di 5 anni di esperienza di dirigenza in un settore pubblico-privato, senza entrare molto nel merito. Quindi ci chiedevamo se a fronte di questa possibile varietà e variabilità di competenze, di provenienze e di esperienze, come le regioni avevano, diciamo, sfruttato questa occasione per muoversi e quindi cercare in qualche maniera di creare un tessuto comune a livello di competenze presso i loro direttori generali. La ricerca ha riguardato in termini di offerta questo il territorio italiano in 14 regioni che hanno accettato di partecipare a questa ricerca e nel volume troverete i casi di alcune di esse, quelle che si sono, come dire, rivelate particolarmente attive, perché infatti il primo risultato che volevo condividere con voi era il grado di attività che noi abbiamo così un po' ipotizzato sulla base delle iniziative che erano state concretamente realizzate nel periodo che andava, diciamo, dal 2000-2001 fino al 2009. La ricerca è stata realizzata nel secondo trimestre dell'anno scorso, questa parte, per cui magari alcune informazioni sono non del tutto aggiornate, ecco, questo ci tenevo a sottolinearlo. Ci sono delle regioni che non sono state attive, nel senso che hanno tentato, noi le abbiamo analizzate, hanno avviato il percorso, ma non sono riuscite ad arrivare alla conclusione, quindi all'erogazione di un corso. Ce ne sono delle altre che sono andate un po' più avanti, hanno fatto anche un'attività di progettazione, poi magari erano nelle more dell'assegnazione all'erogatore prescelto. Ce ne sono state invece delle altre che abbiamo classificato come attive, alcune in modo un pochettino più sporadico, quindi con un paio di iniziative, e invece altre che hanno adottato un percorso continuativo, periodico, convinte in questo lasso di tempo, quindi anche con 3 o 4 edizioni del corso per ruoli di direzione generale. Un secondo risultato è quello relativo all'assetto organizzativo, se vogliamo, della formazione. Vediamo che alcune regioni, la maggioranza di quelle analizzate, ha scelto la creazione di un veicolo ad hoc. Nella grande maggioranza dei casi questo veicolo ad hoc è posseduto dalla regione, quindi è quello che noi abbiamo chiamato una struttura specializzata con un rapporto di controllo diretto. Mentre c'è anche un caso invece di una struttura esterna, però legata da un vincolo come dire, di partnership istituzionale che si prolunga negli anni. Le altre regioni, quelle che abbiamo definito con un modello internalizzato, hanno mantenuto al loro interno la parte di progettazione, la parte di erogazione, che poi viene di volta in volta assegnata sulla base di gare ad hoc. Questa differenza, diciamo, ci ha consentito di individuare un elemento, come dire, di attività, un elemento positivo, nel senso che in un caso il modello internalizzato consente una maggiore flessibilità, nel senso che ogni volta che erogo un corso posso scegliere l'erogatore che per quel determinato obiettivo di corso in quel momento può essere più indicato. Dall'altro però allunga un po' i tempi, è necessario tutte le volte, come dire, ricominciare a ricercare un erogatore che soddisfi le esigenze. Dal punto di vista del processo abbiamo identificato un processo integrato, quindi il veicolo esterno realizza dalla progettazione, ovviamente sulla base di linee guida regionali, ma realizza poi anche l'erogazione, mentre invece il caso della Lombardia e anche in parte del Veneto un'erogazione esternalizzata, quindi in questo caso magari rivolgendosi al centro universitario, all'università, che in qualche maniera accreditate erogano poi di fatto il corso. Sotto il profilo dei risultati relativi al processo di erogazione, direi che gli step sono sostanzialmente comuni, quindi con alcuni accenti variabili tra regione e regione. La composizione dell'aula invece è abbastanza, l'abbiamo notata, con delle diversità, nel senso che anche se nella maggioranza dei casi sono aperte le aule a sia direttori generali e ruoli di direzione generale di persone che effettivamente occupano e ricoprono la posizione o l'hanno ricoperta in passato, ci sono sono meno le situazioni nelle quali l'aula è solo riservata a direttori generali o ruoli di direzione generale in carica. Questo rende una certa differenza in termini di finalità della formazione, nel senso che avere un'aula diversificata, quindi con persone che sia ricoprono la posizione in quella regione, ma altre invece che non l'hanno mai ricoperta o che è solo, come dire, un'aspirazione a ricoprirla, effettivamente, e quindi provengono da carriere, da esperienze molto diverse, rende un po' difficile l'offerta di tematiche, di contenuti formativi che siano soddisfacenti per tutti. Rispetto ai punti che le regioni hanno individuato come punti di miglioramento e anche quelli su cui le regioni più attive stanno lavorando in modo più concentrato, direi che è emerso le fasi a monte, quindi la valutazione delle esigenze formative dei partecipanti, e poi la fase a valle, quindi la fase di valutazione effettivamente dell'impatto. Su questo c'è parecchia iniziativa, ci sono l'Emilia Romagna, la Lombardia, la Toscana, si sono mosse per cercare di raffinare un po' quindi la fase di anche la regione Umbria, di richiedere una formazione che fosse maggiormente allineata alle caratteristiche di ciascun direttore generale presente in aula o ruoli di direzione generale. Le modalità didattiche, anche in questo caso c'è una certa variabilità, si assiste ancora, ma sempre meno, la lezione classica di tipo frontale, però ci sono casi, ci sono visite in aziende nazionali e anche casi invece di visite all'estero. E questo si è dimostrato un percorso molto, molto soddisfacente per i partecipanti. La valutazione dell'apprendimento è un'altra area di diciamo relativa innovazione, per cui accanto ai questionari soliti ci sono anche invece project work e discussioni di project work, quindi possibilità per i partecipanti alla formazione di effettivamente mettere le mani e anche di contribuire con un progetto che poi possa essere realizzato nelle aziende. Per quanto riguarda il profilo dei contenuti, molto brevemente, diciamo che i contenuti possono esserci, sono organizzati, noi abbiamo analizzato l'ultima edizione del corso perché insomma, in modo da raccogliere un po' le innovazioni che erano state prodotte nelle edizioni successive, e sono sostanzialmente organizzati quasi tutti con dei percorsi, dei momenti comuni e poi dei momenti invece diversificati, e gli argomenti toccano un po' tutti gli argomenti principali, anche quelli definiti dalla normativa che accennavo prima, quindi gestione delle risorse economico-finanziarie, gestione delle risorse umane, sanità pubblica e modalità di gestione dell'assetto gestionale della sanità pubblica. Qui vi ho riportato soltanto alcune delle tematiche, sarebbero tantissime, nel documento ho trovato una tabella un pochettino più dettagliata. Comunque si va quindi dagli assetti istituzionali, quindi inquadramenti normativi e strategia delle aziende sanitarie, quindi relazione ospedale-territorio, alla gestione delle risorse, i processi operativi, quindi tante diverse, diciamo, funzionali, quindi con degli approfondimenti di tipo funzionale, e poi alcune verticalizzazioni a seconda degli interessi della regione in quel momento, che possono andare dall'emergenza urgenza, health technology assessment, valutazioni economiche, sono quelle che abbiamo trovato con maggiore frequenza. In conclusione, giusto una piccola osservazione, diciamo che abbiamo osservato quindi le tre diverse finalità che normalmente noi possiamo attribuire all'attività di formazione, quindi per le regioni che hanno utilizzato questa leva proprio per cercare di da un lato omogeneizzare, dall'altro anche orientare i comportamenti dei propri direttori generali nelle direzioni da esse desiderate. Quindi possiamo individuare tre finalità che in parte si sovrappongono ma in parte determinano poi delle finalità della formazione un po' diversificate, che sono l'addestramento alle specificità regionali, quindi diciamo prendere persone che sono già competenti con un ruolo definito di direzione generale e applicarlo, invece orientarlo verso le specificità del modello regionale. Un secondo livello è quello invece dell'abilitazione di ruolo, quindi del quali sono le competenze che serve possedere per poter ricoprire una posizione di direzione generale, quindi una finalità, come dire, più tecnica, un po' più avulsa rispetto allo specifico contesto regionale, quindi possiamo parlare di competenze manageriali standard. E invece uno sviluppo di competenze tecnico-manageriali che devono essere specifiche per rispondere correttamente agli obiettivi che la regione si dà in campo sanitario. Di questo mix fra queste tre finalità della formazione noi abbiamo effettivamente osservato un po' tutte le gradazioni. In sintesi direi che questo tema tra una specializzazione e la personalizzazione dei percorsi e dei contenuti, a cominciare dalla formazione delle aule e delle finalità, per cui ci sono le regioni che pongono per esempio il team building come una degli obiettivi importanti dell'attività formativa rivolta ai direttori generali, verso invece una standardizzazione che è basata sui contenuti e quindi sui contenuti formativi, che saper leggere un bilancio di un'azienda sanitaria, per fare un esempio, quindi tematiche che possono essere trasversali indipendentemente dal modello regionale nel quale vanno a realizzarsi. Quasi tutte le regioni hanno sottolineato nelle interviste che noi abbiamo fatto, perché noi abbiamo intervistato sia le regioni che gli erogatori, hanno focalizzato il tema della personalizzazione. E quindi questo è un tema che ha attraversato effettivamente tutti i nostri risultati e pone quindi le regioni, come dire, nel sostenere una posizione di tipicità e di specificità del proprio modello rispetto agli altri, e quindi in questo senso spingere per una formazione di tipo regionale. Dal nostro punto di vista, e qui concludo, specialmente il livello formativo secondo, cioè quello sulle competenze standard, potrebbe anche essere un tema nel quale magari sperimentare delle maggiori interazioni tra regioni, proprio perché potrebbe anche creare delle economie di scala abbastanza utili. Io direi che ho terminato, vi ringrazio.